Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Carissimi amici, bentrovati. Eccoci come ogni mercoledì a vedere un po' insieme qual è stata l'attività principale di Papa Francesco. Lo facciamo insieme. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati a tutti voi da Angela Ambrogetti. Allora, iniziamo oggi come sempre con l'udienza generale, con la catechesi dell'udienza generale. Si è svolta ancora in piazza San Pietro l'udienza, nonostante il freddo rigido e intenso, diverse migliaia di fedeli presenti all'udienza. Ascolteremo anche come il Papa li ha salutati, ma si è anche concluso l'anno della fede domenica scorsa con una solenne celebrazione in San Pietro, e diversi sono stati gli incontri del Papa nella settimana appena trascorsa. Ma iniziamo appunto con l'udienza generale. Il Papa parla della morte e dice: chi pratica la misericordia non teme la morte. Ascoltiamo le sue parole.
Desidero portare a termine le catechesi sul credo svolte durante l'anno della fede che si è concluso domenica scorsa. In questa catechesi e nella prossima vorrei considerare il tema della risurrezione della carne, cogliendone due aspetti così come li presenta il Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè il nostro morire e il nostro risorgere in Gesù Cristo. Oggi mi soffermo sul primo aspetto: morire in Cristo. Fra noi, comunemente, c'è un modo sbagliato di guardare la morte. La morte ci riguarda tutti, ci interroga in modo profondo, specialmente quando ci tocca da vicino o quando colpisce i piccoli, gli indifesi, in una maniera che ci risulta scandalosa. A me sempre ha colpito la domanda: perché soffrono i bambini? Perché muoiono i bambini? Se viene intesa come la fine di tutto, la morte spaventa, atterrisce, si trasforma in minaccia che infrange ogni sogno, ogni prospettiva, che spezza ogni relazione e interrompe ogni cammino. Questo capita quando consideriamo la nostra vita come un tempo richiuso tra due poli, la nascita e la morte, quando non crediamo in un orizzonte che va oltre quello della vita presente, quando si vive come se Dio non esistesse. Questa concezione della morte è tipica del pensiero ateo, che interpreta l'esistenza come un trovarsi casualmente nel mondo e un camminare verso il nulla. Ma esiste anche un ateismo pratico, che è un vivere solo per i propri interessi, vivere solo per le cose terrene. se ci lasciamo prendere da questa visione sbagliata della morte, non abbiamo un'altra scelta che quella di occultare la morte, di negarla o di banalizzarla, perché non ci faccia paura. Ma a questa falsa soluzione si ribella il cuore dell'uomo, il desiderio che tutti noi abbiamo di infinito, la nostalgia che tutti noi abbiamo dell'eterno. E allora, qual è il senso cristiano della morte? Se guardiamo ai momenti più dolorosi della nostra vita, quando abbiamo perso una persona cara, i genitori, un fratello, una sorella, un coniuge, un figlio, un amico, ci accorgiamo che anche nel dramma della perdita, anche lacerati dal distacco, sale dal cuore la convinzione che non può essere tutto finito, che il bene dato e ricevuto non è stato inutile. C'è un istinto potente dentro di noi che ci dice che la nostra vita non finisce con la morte. E questo è vero. La nostra vita non finisce con la morte. Questa sete di vita ha trovato la sua risposta reale e affidabile nella resurrezione di Gesù Cristo. La resurrezione di Gesù non dà soltanto la certezza della vita oltre la morte, ma illumina anche il mistero stesso della morte di ciascuno di noi. Se viviamo uniti a Gesù, fedeli a Lui, saremo capaci di affrontare con speranza e serenità anche il passaggio della morte. La Chiesa, infatti, prega: se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. È una bella preghiera della Chiesa questa. Una persona tende a morire come è vissuta. Se la mia vita è stata un cammino col Signore, un cammino di fiducia nella sua immensa misericordia, sarò preparato ad accettare il momento ultimo della mia esistenza terrena come il definitivo abbandono, confidente nelle sue mani, accoglienti, in attesa di contemplare faccia a faccia il suo volto. E questo è il più bello che può accaderci: contemplare faccia a faccia quel volto meraviglioso del Signore, ma vederlo come Lui è, bello, è pieno di luce, pieno di amore, pieno di tenerezza. Noi andiamo fino a questo punto, trovare il Signore. E in questo orizzonte si comprende l'invito di Gesù ad essere sempre pronti, vigilanti, sapendo che la vita in questo mondo ci è data anche per preparare l'altra vita, quella con il Padre Celeste. E per questo c'è una via sicura: prepararsi bene alla morte stando vicino a Gesù. Quella è la sicurezza. Io mi preparo alla morte stando vicino a Gesù. E come si sta vicino a Gesù? Con la preghiera, nei sacramenti e anche nella pratica della carità. Ricordiamo che Lui è presente nei più deboli e bisognosi. Lui stesso si è identificato con loro nella famosa parabola del giudizio finale, quando dice: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Pertanto una via sicura è recuperare il senso della carità cristiana e della condivisione fraterna, prenderci cura delle piaghe corporali e spirituali del nostro prossimo. La solidarietà nel compatire il dolore e infondere speranza è premessa e condizione per ricevere in eredità quel regno preparato per noi. Chi pratica la misericordia non teme la morte. Pensate bene a questo, eh? Chi pratica la misericordia non teme la morte. Siete d'accordo? Lo diciamo insieme per non dimenticarlo. Chi pratica la misericordia non teme la morte. Un'altra volta. Chi pratica la misericordia non teme la morte. E perché non teme la morte? Perché la guarda in faccia nelle ferite dei fratelli e la supera con l'amore di Gesù Cristo. Se apriremo la porta della nostra vita e del nostro cuore ai fratelli più piccoli, allora anche la nostra morte diventerà una porta che ci introdurrà al cielo, alla patria beata, verso cui siamo diretti, anelando di dimorare per sempre col nostro Padre Dio, con Gesù, con la Madonna e con i Santi.
È il filo rosso della missionarietà che conduce e guida la prima esortazione apostolica firmata da Papa Francesco. Si chiama Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, quella che deve riempire il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Ascoltiamo una sintesi di questo importante testo da Sergio Centofanti.
Con questa esortazione il Papa indica alcune vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. Ne segnaliamo cinque. Innanzitutto intende avviare una nuova tappa evangelizzatrice caratterizzata dalla gioia. È un accorato appello a tutti i battezzati perché con nuovo fervore e dinamismo portino agli altri l'amore di Gesù che sperimentano nella loro vita, la gioia e la bellezza della sua amicizia. Secondo punto, rinnovamento con creatività e audacia, a partire dal recupero della freschezza originale del Vangelo. Occorre una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno e una riforma delle strutture ecclesiali perché diventino tutte più missionarie. Il pontefice pensa anche ad una conversione del papato sulla via di una maggiore collegialità e di una salutare decentralizzazione. Sottolinea la necessità di far crescere la responsabilità dei laici tenuti al margine delle decisioni da un eccessivo clericalismo e di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa, in particolare nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti. Terzo punto, il Papa invita la Chiesa ad avere le porte aperte. La Chiesa è il luogo della misericordia, non della condanna, perché Dio non si stanca mai di perdonare. Nemmeno le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi, così l'Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Queste convinzioni, scrive, hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Papa Francesco ribadisce di preferire una chiesa ferita e sporca per essere uscita per le strade piuttosto che una chiesa rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci è che tanti nostri fratelli vivono senza l'amicizia di Gesù. L'annuncio del Vangelo deve avere caratteristiche positive, vicinanza, rispetto, compassione, pazienza per la fatica di un cammino di maturazione. Quarto punto, il dialogo e l'incontro con gli altri cristiani, con le altre religioni e con i non credenti. Il dialogo va condotto con una identità chiara e gioiosa. In particolare il Papa osserva che in quest'epoca acquista notevole importanza la relazione con i musulmani, implora umilmente i paesi di tradizione islamica affinché garantiscano la libertà religiosa ai cristiani, anche tenendo conto della libertà che i credenti dell'Islam godono nei paesi occidentali. Quarto punto, la Chiesa sia voce profetica, capace di parlare con audacia anche controcorrente. Il Papa chiede una Chiesa povera per i poveri, denuncia l'attuale sistema economico che è ingiusto alla radice. Questa economia, scrive, uccide perché prevale la legge del più forte. Le comunità cristiane che si dimenticano dei poveri sono destinate alla dissoluzione. Tra questi deboli di cui la Chiesa vuole prendersi cura ci sono i bambini nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti. Non è progressista, afferma, pretendere di risolvere i problemi eliminando una vita umana. La famiglia, prosegue il Papa, attraversa una crisi culturale profonda che favorisce uno stile di vita che snatura i vincoli familiari. L'esortazione si conclude con una preghiera a Maria, madre dell'evangelizzazione. Guardando la madre di Dio, afferma il Papa, torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto.
Si è concluso l'anno della fede, che era stato aperto da Benedetto XVI ad ottobre del 2012, e si è concluso con la solennità di Cristo Re domenica scorsa. Il Papa ha celebrato una solenne messa in Piazza San Pietro. Ce ne parla Roberta Gisotti.
Il primo pensiero pieno di affetto e riconoscenza di Francesco è andato a Benedetto XVI, che l'11 ottobre del 2012 ha aperto l'anno della fede a 50 anni dal Concilio Vaticano II.
Con tale provvidenziale iniziativa, egli ci ha offerto l'opportunità di riscoprire la bellezza di quel cammino di fede che ha avuto inizio nel giorno del nostro battesimo e che ci ha resi figli di Dio e fratelli nella Chiesa.
Subito dopo il Papa ha salutato i patriarchi e gli arcivescovi maggiori delle chiese orientali cattoliche presenti alla messa.
Lo scambio della pace che compirò con loro vuole significare anzitutto la riconoscenza del Vescovo di Roma per queste comunità che hanno confessato il nome di Cristo con un'esemplare fedeltà, spesso pagata a caro prezzo.
E per loro tramite il Papa si è rivolto a tutti i fedeli in Oriente.
Con questo gesto intendo raggiungere tutti i cristiani che vivono nella Terra Santa, in Siria e in tutto l'Oriente, a fine di ottenere per tutti il dono della pace e della concordia.
Entrando quindi nel vivo delle letture bibliche, Francesco ha messo in evidenza la centralità di Cristo: Cristo centro della creazione, Cristo centro del popolo, Cristo centro della storia.
Quando si perde questo centro perché lo si sostituisce con qualcosa d'altro, ne derivano soltanto dei danni per l'ambiente attorno a noi e per l'uomo stesso.
A lui infatti, ha ricordato il Papa, possiamo riferire le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di cui è intessuta la nostra vita.
Quando Gesù è al centro, anche i momenti più bui della nostra esistenza si illuminano e ci dà speranza, come avviene per il buon ladrone nel Vangelo d'oggi.
Rivolta al buon ladrone, Gesù pronuncia solo la parola del perdono, non quella della condanna. Quando l'uomo trova il coraggio di chiedere questo perdono, Gesù non lascia mai cadere la richiesta. Così Francesco in chiusura dell'anno della fede.
Ognuno di noi ha la sua storia. Ognuno di noi anche ha i suoi sbagli, i suoi peccati, i suoi momenti felici e i suoi momenti bui. Ci farà bene questa giornata a pensare alla nostra storia e guardare Gesù e dal cuore ripeterle tante volte, ma col cuore in silenzio ognuno di noi: ricordati di me, Signore, adesso che sei nel tuo regno. Gesù, ricordati di me, perché io ho voglia di diventare buono, io ho voglia di diventare buona, ma non ho forza, non posso, sono peccatore, sono peccatora. Ma ricordati di me, Gesù. Tu puoi ricordarti di me, perché tu sei al centro, tu sei proprio il tuo regno. Che bello!
In questa occasione il Papa, prima dell'Angelus, ha voluto consegnare copia della sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium a 36 rappresentanti della Chiesa e della società di 18 paesi espressione dei 5 continenti, a voler partecipare a tutti la gioia dell'incontro con Cristo. All'Angelus Francesco ha rivolto un pensiero riconoscente ai missionari che nel corso dei secoli hanno annunciato il Vangelo e sparso il seme della fede in tante parti del mondo. Infine, una preghiera speciale alla Madonna.
Invochiamo la protezione di Maria, specialmente per i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono perseguitati a motivo della loro fede. Ne sono tanti.
Fra gli appuntamenti di Papa Francesco per la conclusione dell'anno della fede è anche un momento molto particolare e suggestivo di preghiera nel monastero delle monache camaldolesi a Roma.
Maria, l'icona più espressiva della speranza cristiana. Papa Francesco si rivolge alle camaldolesi che lo accolgono nel loro monastero celebrando la Madonna, colei che ha conosciuto e amato Gesù come nessun'altra creatura, con il quale ha instaurato un legame di parentela ancora prima di darlo alla luce. Il Papa ricorda tutti i sì della vita della Vergine, a partire da quello dell'Annunciazione, che ne fanno appunto l'icona più espressiva della speranza cristiana.
Maria non sapeva come potesse diventare madre, ma si è affidata totalmente al mistero che stava per compiersi ed è diventata la donna dell'attesa e della speranza.
Francesco racconta la Maria a Betlemme per la nascita di Gesù, la Maria a Gerusalemme per la presentazione al Tempio, la Maria consapevole di come la missione e l'identità di quel figlio superino il suo essere madre e allo stesso tempo possano generare apprensione. Eppure, ci dice il Papa, di fronte a tutte queste difficoltà e sorprese del progetto di Dio, la speranza della Vergine non vacilla mai. Anche nel momento in cui Maria diviene donna del dolore ai piedi della croce, la sua speranza non cede ma la sorregge nella vigilante attesa di un mistero più grande del dolore che sta per compiersi. Maria ha creduto, la sua fede le ha fatto aspettare con speranza il domani di Dio, ciò che evidentemente è la riflessione alla quale conducono le parole del Papa, oggi l'uomo non riesce a fare.
Tante volte io penso, noi sappiamo aspettare il domani di Dio o vogliamo l'oggi, oggi, oggi?
In conclusione, guardando a quell'unica lampada accesa al sepolcro di Gesù che è la speranza della madre e in quel momento anche la speranza dell'umanità, il Papa domanda.
Nei monasteri è ancora accesa questa lampada? Nei monasteri si aspetta il domani di Dio?
Non mi rassegno a pensare ad un Medio Oriente senza cristiani. Questo è uno dei passaggi del discorso che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali, un incontro che si è svolto dopo quello con i patriarchi delle Chiese Orientali cattoliche, privato del Papa, nel quale Papa Francesco aveva parlato soprattutto del privilegio della sinodalità. Un tema importante, quello delle Chiese e dei riti orientali, ripetuto dal Papa anche grazie all'incontro con i greco-cattolici. Ce ne parla Deborah Donnini.
La comunione di vita tra tutti coloro che appartengono a Cristo è una realtà che ci fa pregustare la vita eterna, della quale un aspetto importante è infatti la gioiosa fraternità di tutti i santi. Papa Francesco, nel discorso ai pellegrini greco-cattolici venuti in pellegrinaggio alla tomba del vescovo San Josaphat, ricorda come sia proprio questo martire ucraino a parlarci della comunione dei santi. San Josaphat impegnò tutte le sue forze, da semplice fedele, così come da monaco e poi da vescovo di Polotsk, per l'unione della Chiesa, sotto la guida di Pietro, principe degli apostoli.
Cari fratelli e sorelle, il modo migliore di celebrare San Josaphat e amarci tra noi e amare e servire l'unità della Chiesa.
L'invito del Papa è quindi a costruire ponti di fraternità.
Auguro che la comunione profonda che desiderate approfondire ogni giorno all'interno della Chiesa Cattolica vi aiuti a costruire ponti di fraternità anche con le altre chiese e comunità ecclesiali in terra ucraina e altrove, dove le vostre comunità sono presenti.
Tra gli incontri internazionali di questa settimana da ricordare quello con il presidente russo Putin. Il Papa ha parlato con lui soprattutto del problema della crisi medio orientale e della crisi in Siria. Tra i diversi incontri del Papa, diversi anche i temi. La Chiesa deve dare esempio a tutta la società del fatto che gli anziani sono indispensabili. E questo è uno dei passaggi centrali del discorso del Papa ai partecipanti alla conferenza internazionale promossa dal Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. Troppo spesso, dice il Papa, la solidarietà è quasi percepita come una parolaccia nell'economia. E quanto ha affermato il Papa in un videomessaggio al Festival della Dottrina Solidaria che si è svolto a Verona con un intervento del cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga. Il Papa ha posto l'accento sulla esigenza di uno sviluppo armonico della società che non dimentichi giovani e anziani. Termina così per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.